Allora, cari, c'è una meravigliosa unzione di guarigione qui. C'è qualcuno che ha qualche difficoltà alle coronarie, al cuore? Man mano che io dico queste cose, quelli che hanno queste difficoltà, alzate la mano, così io posso vedere chi c'è. O chi ha dei dolori di testa oppressivi, cioè gli viene addosso questo dolore di testa, sentono proprio un peso, un'oppressione addosso. Poi ancora problemi, chi ha problemi respiratori, allergie, riniti. Quelli che avete queste cose, alzate le vostre mani, perché l'unzione di guarigione è qui per guarirvi e voi non dovete rimanere sotto queste oppressioni. Perciò ricevete la guarigione, siate guariti ora, nel nome potente di Gesù. Una cosa che la scrittura, molte volte leggiamo la scrittura in maniera troppo superficiale e non ci soffermiamo sulle cose precise che vengono dette nella parola. Ma quando, soprattutto negli Atti degli Apostoli, i discepoli del Signore Gesù, gli apostoli, si muovevano e andavano e ministravano guarigione sulle persone, o anche quando l'Apostolo Paolo scrive a proposito delle guarigioni, si parla di doni che vengono elargiti. Sapete che noi siamo chiamati ad elargire, a portare doni sulla vita delle persone? E questi doni sono i doni più preziosi, più grandi, perché per un malato il dono più grande è la guarigione. Per un malato il dono più grande non è ricevere un regalo in soldi per poi continuare a dare soldi per le medicine, medici, esami e tutto il resto. Per un malato il dono più grande è la guarigione. Così che, come per ogni bisogno, il dono più grande è la risposta al bisogno, non qualche altra cosa. E a volte noi cerchiamo di consolarci con dei sostituti alla risposta divina al nostro bisogno. No, noi dobbiamo andare al bisogno, alla risposta, così come la parola ce la descrive, e noi stessi siamo elargitori dei doni celesti. L'Apostolo Paolo diceva: io verrò e porterò dei doni. Vi darò dei doni. E quali erano questi doni? Il dono della rivelazione della parola, sicuramente, ma c'erano anche i doni dello Spirito Santo in manifestazione, i doni di vari miracoli e guarigioni, perché ogni volta che si muovevano e ogni volta che i ministri del Signore si muovono, che i discepoli del Signore Gesù Cristo si muovono, portano con sé l'eredità dei santi, le ricchezze del cielo, la potenza divina. E quindi portano doni. Siamo noi che portiamo i doni più grandi e più preziosi. Noi che abbiamo Cristo Gesù dimorante dentro di noi. Noi che abbiamo lo Spirito Santo che è venuto ad abitare in noi e siamo diventati il tempio dello Spirito Santo. Quando i lebbrosi avevano bisogno di guarigione e anche quando erano guariti, andavano al tempio e andavano a presentarsi ai sacerdoti. Voi sapete dell'episodio di Gesù che, dopo aver guarito i 10 lebbrosi, disse loro: andate e presentatevi al sacerdote. E il sacerdote doveva dichiarare, dopo aver visitato il lebbroso, doveva dichiararlo guarito, perché altrimenti non poteva tornare a vivere con gli altri, non poteva tornare alla comunità. Doveva continuare a vivere isolato nei lebbrosari, in questi posti così terribili. Ma quando il sacerdote dichiarava: sì, sei guarito, avveniva una grande liberazione nella vita del lebbroso. Lui diceva: non sono più lebbroso, adesso posso tornare a vivere. Questo è quello che noi portiamo in questa società profondamente ammalata. Questo è quello che noi siamo in Cristo Gesù. Ed è per questo che noi dobbiamo spendere la nostra vita, le nostre forze, le nostre energie per il regno di Dio. Per questo Gesù ha detto: cercate prima il regno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste altre cose per cui ci affanniamo, il mangiare, il vestire, e la casa, e questa e quell'altra, tutte queste altre cose vi saranno sopraggiunte. Mentre tu fai la volontà di Dio, Dio si prende cura di te, dei tuoi bisogni. Amen. Questo significa ubbidire al mandato e non essere più religiosi, perché se tu non stai ubbidendo al mandato, allora sei un religioso. Lo so che mi sto prendendo brutti pensieri da parte di qualcuno. Vabbè, pazienza, che ci posso fare? Ma io devo dire quello che la scrittura ci dice. Anche perché Gesù, il mio capo, lui quando è venuto con uno scopo: la salvezza dell'umanità. E per quello scopo lui ha dato tutto. Non si è risparmiato in niente, non si è risparmiato neanche nel dare tutto il sangue, tutto il suo sangue è stato versato per la nostra redenzione, per l'espiazione dei nostri peccati. Lui ha versato tutto il sangue, non si è risparmiato, e poi dopo ha trasmesso questa potenza soprannaturale, ha trasmesso questa passione, questo fuoco ai discepoli, che lui ha chiamato dicendo loro semplicemente: seguimi. E quando Gesù diceva, andava da qualcuno, gli diceva seguimi, sapete cosa accadeva? Che quella persona lasciava tutto e andava dietro di lui. Matteo, tanto per fare un esempio qualsiasi, Matteo aveva un bel posto, un bel posticino, lui prendeva le tasse, era esattore delle tasse, aveva una bella scrivania sotto i portici, e quindi la gente che doveva pagare le tasse, quindi lui era un po' l'agenzia delle entrate, c'aveva il cartello agenzia delle entrate di Cesare, e andavano da lui e lui rilasciava la ricevuta: tu hai pagato le tasse. Era un buon posto, anche perché lui aveva la percentuale e guadagnava bene. Ma un giorno Gesù è passato da lì e Matteo Levi, che era un uomo che aveva un gran vuoto dentro di lui, che cercava una risposta, stava cercando di conoscere un Dio vero, reale, lui che era abituato agli insegnamenti che c'erano in sinagoga, lui era anche un levita. Matteo Levi fa comprendere anche la sua provenienza, e stava facendo un lavoro che non aveva niente a che fare con la sua provenienza. Lui doveva essere lì nel tempio, o doveva essere in qualche sinagoga a servire, a insegnare, a predicare, amministrare la misericordia di Dio alla gente. Invece stava prendendo tasse. E Gesù lo ha riportato allo scopo divino, è passato da lui e gli ha semplicemente detto: seguimi. E lui ha lasciato tutto, ha chiuso i cassetti, ha girato la chiave, gliel'ha data probabilmente a qualche suo attendente, a qualcuno che lo collaborava in questo, e ha detto: ok, da questo momento in poi tu sei il titolare, va, io devo andare, il Signore mi ha chiamato, devo andare. E come lui, tutti gli altri discepoli hanno ubbidito alla chiamata divina. In che modo? Lasciando tutto per seguire Gesù. E noi pensiamo: hai visto? Sì, hanno lasciato tutto, ma c'era la chiamata. Perché la nostra preoccupazione è: se lascio tutto, come campo? E chi mi campa? Perché noi siamo abituati in un certo modo a vedere le cose così come il mondo ce le ha inculcate. Ma Gesù un giorno ha fatto una domanda ai discepoli che gli avevano chiesto: ma noi che ne avremo dunque? Abbiamo lasciato tutto, abbiamo lasciato famiglie, potere, case, abbiamo lasciato tutto per seguire te, che ne avremo? E Gesù gli ha ricordato una cosa loro: da quando siete con me vi è mancato qualcosa? E loro si sono guardati, veramente no, non c'è mai mancato nulla. Ora voglio un attimino spiegarvi anche un'altra cosa. Gesù non stava provvedendo solo ai discepoli che potessero trovare un pasto caldo durante la giornata o la notte. No, 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 Gesù non stava provvedendo qualcosina per questi poveri discepoli che seguivano Gesù e che in qualche modo dovevano raccattare qualcosa per sopravvivere. No, no, loro non sopravvivevano perché Gesù provvedeva. Quando Gesù ha detto loro vi è mancato nulla, stava intendendo non solo nella loro vita personale, ma anche per le loro famiglie, perché loro erano a tempo pieno con Gesù e le loro famiglie erano sostenute dalla borsa di Gesù. Gesù li sosteneva e li sosteneva in modo soprannaturale, perché lui è il re del re, il re del regno, e nel regno di Dio non manca nulla, ci sono ricchezze e abbondanza, perché è il regno di Dio. E loro hanno detto no, non ci è mancato nulla, dicendo con questo le nostre famiglie sono state abbondantemente provvedute. E Gesù poi aggiunge che quelli che hanno lasciato ogni cosa per seguire lui riceveranno 100 volte tanto. 100 volte tanto. E Gesù è la verità. Gesù non inganna nessuno. Gesù non dice bugie. Quello che dice bugie è l'avversario. È Satana che vuole ingannare la gente dicendo: oh, se tu lasci le cose, lasci il sicuro per l'insicuro. Così mi dissero quando io mi sono licenziato dalla regione siciliana. La regione siciliana sembrava essere la casa di lusso. Se tu eri lì dentro e facevi parte della famiglia della regione siciliana, tu eri un privilegiato, perché così, questo era il pensiero comune della gente. Lavori alla regione? Beato te! Quando il Signore mi ha chiamato, nel passato, alla mia vita, lui mi ha chiamato e mi ha detto seguimi, e sono andato a tempo pieno, ne ho parlato ovviamente col pastore, e il pastore ha detto sì, anch'io sento che è questo il tempo che tu devi entrare a tempo pieno. Ho lasciato tutto, mi sono licenziato dalla regione, non sono andato in pensione, mi sono licenziato. Se continuavo, oggi avrei una bella pensione. Ma non avrei voi, non avrei tutto il soprannaturale, tutti i miracoli, tutte le benedizioni di vedere le persone trasformate attraverso la predicazione della parola. Non avrei tutti quei giovani, tutta quella gente che ho conosciuto, e il Signore mi ha usato per tante, 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 per migliaia di persone che hanno ricevuto una benedizione divina attraverso la mia obbedienza. Non sono migliore di voi, ma ho obbedito. Mi sono reso disponibile al Signore. Ho detto: Signore, se ti servo, io sono qua disponibile, voglio fare la tua volontà. E da quel momento il Signore mi ha preso e ha detto: ok, cammina con me, che insieme faremo prodezze. E io riconosco quello che il Signore ha fatto, fa e farà con me. E so una cosa, il Signore mi ha anche rivelato che quello che fino ad ora ha fatto con me è solo neanche il 10% di quello che Lui ancora deve fare. Noi vedremo le folle, Mia amata famiglia, noi vedremo le folle, stanno aspettando lì fuori e sono lì per entrare qui dentro, ma c'è bisogno che noi ci disponiamo a ricevere queste folle che stanno per arrivare, perché le dobbiamo curare, dobbiamo provvedere loro quella parola, quel cibo che porterà loro beneficio, che li porterà a salvezza, a liberazione, a benedizione, a guarigione. E c'è bisogno della disponibilità di tutti, di tutti. E ora vengo all'ultima parte di questo messaggio che sto portando nella Chiesa per rivelazione divina. Il Signore, come vi ho già detto, mentre stavo, ero nella mia stanzetta e mi è piaciuto in quel momento chiamarlo capo. Allora capo, che facciamo? E il Signore in quel momento, appena io l'ho chiamato capo, mi ha rivelato l'importanza di avere lui come capo. E ve l'ho spiegato in queste settimane in cui ho potuto predicare su Gesù, su Cristo come capo. E voglio riassumere brevemente: lui è il capo dell'esercito per condurti alla vittoria, lui è il capo che pasce il suo popolo per curarti, lui è il capo e liberatore per darti la rivelazione che porta liberazione. Tu hai bisogno di una rivelazione in certe aree della tua vita dove ancora c'è l'oppressione, dove ancora sei legato, dove non sei libero. Ciò che ti libererà è: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, cioè la parola rivelata, la rivelazione di cosa Gesù è. Poi Gesù è il capo di ogni principato e potestà per darti, anzi per farti dominare sul regno delle tenebre. Quanti di voi sapete che noi abbiamo l'autorità di cacciare i demoni? Alza la mano, perché i demoni lo devono vedere, che tu sai che hai l'autorità per cacciarli. Questi sono i segni che accompagnano quelli che hanno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni. E ripeto, lo dico sempre, ma mi piace ripeterlo, che dovunque tu ti trovi, dovunque tu vai, in quegli ambienti dove tu ti trovi, se ci sono dei demoni, non sei tu a dover aver paura dei demoni se questi si manifestano. Sono loro che si trovano lì terrorizzati, stanno tremando e stanno sperando che tu non usi l'autorità che hai per cacciarli. E loro sperano, speriamo che questo non usa l'autorità che ha. Perché vedete, loro se ne accorgono quando voi siete presenti. Così come noi ci accorgiamo se c'è la luce oppure no in questo luogo, ce ne accorgiamo se è accesa. E così possiamo vedere. Così i demoni lo vedono quando noi ci siamo, perché vedono una luce. E quando vedono la luce dicono: qui c'è un figlio di Dio. Speriamo che questo non si manifesta. È scritto che il mondo geme, è in travaglio aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Figli di Dio, manifestatevi! Manifestati, Daniele! Qualche volta parleremo delle manifestazioni dei figli di Dio, ma basta semplicemente pensare al fatto che noi abbiamo il potere soprannaturale dello Spirito Santo nella nostra vita, e quando sarete rivestiti di potenza dall'alto, allora mi sarete testimoni, cominciando da Gerusalemme e poi in Giudea e in Samaria e fino agli estremi lidi della terra. E infine, capo della Chiesa, Gesù è il capo della Chiesa. E abbiamo anche parlato dell'accoppiamento che fa la scrittura di Gesù come capo della Chiesa, che viene messo come similitudine allo stesso rapporto che c'è tra marito e moglie. Cristo è capo della Chiesa come il marito è il marito di sua moglie, e quindi è il capo di sua moglie. Abbiamo anche dato la definizione di capo, perché secondo il mondo il capo è quello che domina sugli altri e comanda, mentre secondo la scrittura e secondo quello che Gesù ha insegnato, il capo è uno che serve. Mi hai sentito? Il capo è uno che serve, perché il capo è colui che provvede, cura, protezione, direzione, provvisione. Mariti, voi siete capi delle vostre mogli, e non dobbiamo sminuire questa verità e avere paura. No, perché ognuno poi fa quello che vuole, c'è la parità di... Sì, sì, nessuno lo mette in dubbio che c'è parità di dignità, sicuramente, ma ognuno ha un suo ruolo. Che ne pensate se dove lavorate siete tutti capi? Sì, già quando qualcuno viene e ti dice che è su di te, un'autorità che è su di te, ti dice qualcosa, e perché lo devo fare così? Però guai se non ci fossero dei ruoli. Dove c'è disordine non ci può essere nessuna produzione, nessun frutto. Dove c'è disordine c'è peccato, dice la scrittura. Significa che c'è confusione, perché il peccato è confusione. E non ci può essere nessun frutto. Allora c'è bisogno dell'ordine, e l'ordine viene portato dai ruoli, dal rispetto verso i ruoli. E nel regno di Dio i ruoli sono alla rovescia, che chi vuole essere maggiore è servo di tutti, e chi vuole essere primo è schiavo. Così la finiamo con tutte le invidie, gelosie, quello per il Signore. Perché dice: no, io non voglio essere primo, se a me mi basta essere. Ma è il Signore in ogni caso che sceglie e mette in posizioni di autorità. Lui ha scelto i ministeri, li ha messi nella Chiesa. E sappiamo che i ministeri nella Chiesa sono quelli che guidano la Chiesa verso la maturità, per provvedere alla Chiesa di tutto quello di cui hanno bisogno, tutto. Quindi, per finire questa mattina con questo argomento, voglio prendere insieme con voi Ebrei 13:17. A proposito, vi ricordo cosa abbiamo letto all'inizio. In quel passo di Prima Corinzi 11:3. Vi ricordate Prima Corinzi 11:3 cosa dice? Non ve lo ricordate, ve lo ricordo io. Che il capo di ogni uomo è Cristo. Lì parla in un contesto di matrimonio, e quindi sta dicendo anche, soprattutto, e sottolinea che il capo di ogni marito è Cristo. Così come il marito è capo sulla moglie, e tutti siamo sottomessi al Padre Celeste in questo modo, perché questo collabora e contribuisce all'unità, e favorisce l'unità, e fa diventare l'unità forte nella Chiesa in modo particolare. Ma Ebrei 13:17 dice ancora: voglio però, perché me l'hai tolto? Ecco, Ebrei 13:17 dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Qual è il motivo dell'ubbidienza e della sottomissione ai conduttori? Averne un vantaggio. Averne un vantaggio. Perché tu, il Signore, possa venirti incontro nei bisogni in cui ti trovi e Lui possa provvederti in modo soprannaturale attraverso il consiglio, la guida, la cura dei conduttori. E il servizio d'amore che il conduttore fa, lo fa proprio per farti arrivare il vantaggio di Dio, la risposta divina. E quando parlo del vantaggio che viene dal cielo, non sto parlando di qualcosa di risicato, qualche piccola cosetta, ma vantaggio, un grande vantaggio, abbondanza di vita nella tua casa, nella tua famiglia, nella tua vita personale, nelle tue relazioni. Vantaggio. Ma perché questo vantaggio possa arrivare, voi dovete essere gioiosamente, ognuno dica gioiosamente, ubbidienti e sottomessi ai conduttori, perché loro hanno una responsabilità. Appellatevi a questa responsabilità che hanno i conduttori, e il miglior appello è l'ubbidienza e la sottomissione. Se il conduttore mi sta dicendo così, io lo faccio, perché questo a me fa arrivare il vantaggio di Dio, il vantaggio del cielo. Dio mi provvede in questa maniera, però lui ne deve rendere conto. Se fa qualcosa di sbagliato, ne renderà conto lui. Perché guardate lì, essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto. Perché i conduttori rendono conto al Signore del loro lavoro di cura, nel ruolo di autorità che hanno. Perché l'autorità nella Chiesa produce vantaggio. L'autorità nella Chiesa produce prosperità. L'autorità nella Chiesa produce miracoli, soprannaturale, guarigioni, liberazioni, trasformazione e maturità nella vita di ogni credente. Efesi capitolo 4. Perché Gesù ha dato i ministeri nella Chiesa? Prendiamolo. Efesi capitolo 4. Grazie, caro. Efesi 4, intanto il versetto 5 dice: vi è un unico Signore. Al posto di Signore metteteci anche capo, perché se è il Signore è anche il capo. Quindi vi è un unico capo, un'unica fede, c'è una sola fede, la fede nel Signore Gesù Cristo. Tutti gli altri che hanno fede diverse, prima o poi se ne accorgeranno che quella fede era un inganno. L'unica vera fede è la fede in Cristo Gesù. Vi è un unico capo, un'unica fede, un unico battesimo. Quindi andiamo al verso 8. Il Signore Gesù, il capo, leggiamo cosa c'è scritto. Per la qualcosa la scrittura dice: essendo salito in alto, voi sapete cosa significa questo fatto che Gesù è sceso nelle parti più basse e poi è salito in alto portando prigioniera la prigionia. Voglio ricordarvi a cosa si riferisce questo. Gesù, quando sulla croce è morto a causa dei nostri peccati, è andato giù all'inferno portando tutti i nostri peccati. I nostri peccati lo hanno portato fino all'inferno, ma lì poi è stato aperto davanti al tribunale, davanti al giudice, è stato aperto il libro della persona Gesù, perché non si può andare in un certo luogo se non c'è una sentenza davanti al tribunale. E quando è stato aperto il libro della vita di Gesù, non è stato trovato nessun peccato, né in azioni, né in pensieri, né in parole. In Gesù non è stato trovato nessun inganno, nessuna bugia, ma tutto quello che Gesù ha fatto e ha detto è verità. Perciò il mio modello è lui, perché è il modello della verità, è il modello che ha ragione. Non abbiate altri modelli se sono diversi da quelli di Gesù. Se volete avere dei modelli umani, abbiate dei modelli umani che stanno seguendo Gesù. Perché questo è il modello che funziona per l'eternità. Quindi, essendo salito in alto, quando lui, Gesù, era lì agli inferi, quando è stato aperto il libro e lui è stato trovato giusto ed innocente, lui non ha commesso nessuno di quei peccati, perché lui ha portato all'inferno i nostri peccati, le nostre iniquità, le nostre oppressioni, le nostre attitudini sbagliate, i nostri legami, i nostri vizi. Gesù li ha portati all'inferno. E per favore, se c'è qualche legame nella tua vita, non lo riprendere dall'immondizia dell'inferno, lascialo lì. Gesù ha portato tutto all'inferno, tutto, tutto, tutto. Ed essendo stato trovato innocente e giusto davanti al tribunale dei cieli, Dio ha detto: lui è giusto e innocente, non può rimanere lì, e lo ha risuscitato dai morti, lo ha tirato fuori dall'inferno, e tutte le potenze delle tenebre non lo potevano fermare. Non solo non lo potevano fermare, voi sapete, l'abbiamo anche letto, che è scritto che lui ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Gesù ha fatto un pubblico spettacolo di tutte le potestà, i principati, il regno delle tenebre. È stato svergognato in tutte le sue bugie, in tutte le sue oppressioni, in tutti i suoi inganni. Gesù ne ha fatto un pubblico spettacolo e ha trionfato, e quindi è cominciato a risalire. Risalendo è passato dall'Hades, nel soggiorno dei morti, dove c'è il seno d'Abramo, che era pieno di persone che hanno avuto fede in Dio nel passato, prima della sua venuta, e ha preso, e loro stavano aspettando la venuta di Gesù, e ha preso prigioniera la prigionia, ha preso tutte queste persone che erano lì in questo luogo, nel seno d'Abramo, in questo soggiorno dei morti, aspettando la redenzione di Cristo Gesù, e li ha portati con sé in cielo. Finalmente loro potevano entrare in cielo, perché fino ad allora non potevano entrare in cielo, perché ancora non c'era la redenzione, non c'era la nuova nascita. E tutte queste persone, in quel momento, quando Gesù è entrato nel seno d'Abramo, lui è entrato lì portando la notizia: tutto è compiuto, adesso la salvezza è qui per voi, voi ora potete nascere di nuovo, ora venite insieme con me in cielo. Wow! Che meraviglia! Essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini, per quelli che allora rimanevano sulla terra. Perché tutti quelli che erano nel soggiorno dei morti, tutti in cielo, quelli sulla terra, Dio, Gesù, in persona ha dato dei doni agli uomini. Quali sono questi doni? Verso successivo, 9. Dice: or questo è salito, che cosa vuol dire, se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? L'abbiamo già detto. Continua, verso 10. Colui che è disceso, lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose, ed egli stesso ha dato alcuni, e questi sono i doni che Gesù ha dato alla Chiesa e al mondo intero. Ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. Questa è la mano di Dio. Apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori. E sono messi nel giusto elenco, e se voi vedete, nelle dita della mano hanno tutti il loro significato. Il dottore è il mignolo, che è quello che ti stura le orecchie perché tu possa ascoltare la chiarezza, la rivelazione dell'insegnamento della parola. Poi il pastore è l'anulare, perché è quello che porta la chiesa a Cristo, la fidanzata allo sposo. Poi ancora il dito più lungo, che è quello che è più evidente, quello che si vede di più, l'evangelista, perché è quello che si mette più in evidenza. Tra l'altro è anche accompagnato, è un vero evangelista, deve essere accompagnato da tutti i doni di potenza, segni, prodigi e miracoli. Poi il profeta, che è quello che parla da parte di Dio, qualcuno l'ha chiamato anche il dito di Dio. Il profeta, quello che dice: così ti dice il Signore. E poi quello che lavora per l'unità della Chiesa e che dà forza a tutti gli altri ministeri, l'apostolo. Provate a prendere un bastone o una spada e provate a tenere la spada con solo le quattro dita, senza il pollice. La tua presa è debole, e se devi combattere con qualcuno è possibile che la tua spada cada, perché non hai forza. Ma quando c'è il pollice tutto diventa molto più potente. C'è la forza dell'unità, la forza della paternità, la forza della guida. Tutto diventa molto più sereno, più sicuro. La Chiesa viene assicurata. Ecco perché è importante che gli apostoli possano viaggiare e andare dovunque ci sono chiese che devono essere consolidate, benedette, raffermate, rassicurate, perché l'apostolo ha questa funzione nel corpo di Cristo. E non ha importanza quanto sia alto, quanti anni abbia, o quanto sia che colore ha la pelle, o altre cose di questo genere. È la scelta di Dio, il Signore ha chiamato, il Signore ha messo, e ha, ognuno di noi ha una sua funzione, un suo ruolo. Piuttosto tu scopri la funzione che hai nel corpo di Cristo. È il modo migliore, la linea direttiva per scoprire la tua funzione è se tu sei ubbidiente e sottomesso. E infatti subito dopo vediamo per quale motivo vengono messi i ministeri nella Chiesa. Verso 12: per il perfezionamento dei santi. Chi vuole arrivare alla perfezione? Allora ringraziate il Signore per il pastore che avete. Signore, grazie che ho un pastore che mi porta alla perfezione, per l'opera del ministero, perché tu devi fare parte del ministero, tu hai una funzione ministeriale e quindi sei chiamato ad essere un collaboratore ministeriale per l'edificazione del corpo di Cristo, perché il corpo di Cristo sia edificato. E poi ancora, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza, della rivelazione del Figlio di Dio. I ministeri portano la rivelazione di Cristo. Sono i ministeri che portano la rivelazione, non sono le persone che si alzano per un giorno, loro pensano che sono capaci di poter fare i pastori, alzano una saracinesca e cominciano a cercare persone dalle altre chiese. Quelli non hanno capito proprio nulla. Ma è il Signore Gesù che dà alla Chiesa. E dove ci sono ministeri, si vede. Perché il ministero si vede, non è nascosto. Io penso di niente. Se uno è chiamato, si vede se è chiamato. Della conoscenza del Figlio di Dio ad un uomo perfetto, perché l'obiettivo di Dio per noi è la perfezione in Cristo, alla misura della statura della pienezza di Cristo. E poi continua dicendo che tutto questo lavoro viene fatto per affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore. Perché ci sono quelli che vanno girando proprio apposta per questo motivo, per ingannare, per bloccare la crescita e il cammino dei credenti. Non fidatevi, ma la vostra ubbidienza e la vostra sottomissione al conduttore, al vostro pastore, vi permetterà di andare avanti, e se c'è una chiamata ministeriale nella tua vita si evidenzierà, e sarà il pastore stesso che la riconoscerà e ti chiamerà ad andare più avanti. Ma dicendo la verità con amore. Quanto è importante questo principio, fratelli cari, questo è il principio per far crescere bene la Chiesa e per crescere bene nella Chiesa e per annunciare il Vangelo che porta salvezza, dicendo la verità con amore. Per favore, quando dovete annunciare la verità e quando dovete testimoniare della grazia di Dio alle persone, fatelo sempre spinti dall'amore, mai dalla rabbia. L'Apostolo Paolo all'inizio, quando era ancora Saulo da Tarso, era preso dal fuoco, dallo zelo, aveva un grande zelo, aveva uno zelo sacro, un fuoco che nessuno poteva fermare, ma era anche arrabbiato perché aveva perso un sacco di tempo, era stato ingannato dalle dottrine, era stato ingannato dalle filosofie dell'uomo, era stato ai piedi di Gamaliele, e qual era stato tutto il beneficio che ne aveva avuto? Una grande conoscenza, ma non conosceva Dio. E quando Gesù si è presentato nella sua vita, lui che aveva le autorizzazioni da parte del Sinedrio di portare in carcere chiunque voleva, guardate che autorità che aveva, Gesù lo ha incontrato, lo ha scontrato sulla via di Damasco e gli ha detto: Saulo, oh Saulo, perché mi perseguiti? E lui lì, la prima cosa che ha detto: Signore, Signore, cosa vuoi che io faccia? Lo ha chiamato capo, Signore, lo ha riconosciuto come il suo capo. Ora ti riconosco, tu sei il mio capo. E quindi da quel momento in lui c'era un travaglio interiore. Quanto tempo che ho perso, addirittura ho perseguitato la Chiesa, ho messo un sacco di gente in prigione, ad alcuni di questi li abbiamo pure lapidati, perché lui era presente quando è stato lapidato Stefano, ed era consenziente, ed era lì, purtroppo non aveva il privilegio di tirare le pietre, però gli sono state affidate i mantelli, le tuniche di quelli che dovevano fare questo sporco lavoro. E lui sentiva tutto il privilegio, visto mi hanno messo tutto qui, adesso io sono il guardiano dei loro mantelli, stanno facendo questo compito santo di lapidare questo spergiuro, questo che sta parlando di un certo Gesù come Messia. Ah! Fatelo fuori! Il messaggio del Vangelo non è per far fuori la gente, il messaggio del Vangelo è per portare vita e vita in abbondanza. E stamattina, se c'è qualcuno qui che ha bisogno di ricevere l'abbondanza della vita che c'è in Cristo Gesù, Gesù è venuto apposta per te, per salvarti, perché tutte le persone sono perdute, c'è una condanna e un giudizio su tutte le persone, per questo motivo Gesù è venuto, per salvare ciò che era perduto, e per poter ricevere la salvezza l'unica cosa che devo fare è credere in Gesù col cuore e dichiararlo con la bocca. Sì, Gesù, ti riconosco mio Signore, mio capo. E lì le persone nascono di nuovo. Che meraviglia. Quindi vediamo come si cresce e come la Chiesa deve crescere. Come dobbiamo crescere, fratelli e sorelle care? Dicendo la verità, mai la bugia, neanche le mezze bugie e neanche le bugie per il bene, perché la bugia non ha mai fatto del bene. La bugia ti fa cadere nel peccato. E quindi, dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Così cresciamo. E mentre cresciamo scopriamo qual è la nostra parte nel corpo di Cristo. Perché poi parla, non continuiamo la lettura, ma è interessante quello che dice dopo. Ognuno dia il proprio vigore, secondo il contributo che ognuno può dare nella Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo. E lì scopriamo qual è il proprio posto, qual è il proprio ruolo, qual è la propria funzione, che poi non è statica, perché la funzione è progressiva. Tu inizi con qualcosa per andare sempre più su, secondo quello che ha stabilito il Signore per te. Amen. Gesù come modello e i ministeri sono fonte, e qui veloce, sono fonte di forza, di amore, di grazia, di misericordia, di aiuto, di prosperità, di guarigione e di vittoria. Gesù come capo, ma in questo momento hai qui Gesù come capo davanti a te? Fisicamente no, ma attraverso i ministeri sì, perché i ministeri rappresentano l'autorità di Cristo Gesù. È Lui che ha dato i ministeri nella Chiesa. Intanto Lui si è seduto alla destra di Dio e sta, come seduto lì alla destra di Dio, non solo sta governando e ha autorità, ma sta intercedendo per ognuno di voi del continuo. Voglio farvi vedere solo un aspetto di Gesù seduto alla destra del Padre. Apocalisse 3:21. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Gesù è seduto sul trono di Dio. E dice: a chi vince io concederò di sedere sul mio trono. Sapete cosa significa questo? Qual è la vittoria che ci fa vincere tutte le battaglie? Prima Giovanni 5:4, prendetelo. Qual è la vittoria che ci fa vincere tutte le battaglie? La nostra fede. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi cammina per fede, chi ha fede in Cristo Gesù, cammina nella vittoria e siede alla destra di Dio, è seduto sul trono. Dove sei seduto in questo momento? Se tu stai muovendo la tua fede, se tu stai vivendo per fede, se tu stai camminando per fede, tu sei seduto sul trono e sei un'autorità celeste, un'autorità divina, non puoi perdere. Mi piace vedere sempre questo aspetto. Gesù che ci invita a sedere sul trono. Sei tu che siedi sul trono oppure no, se, a secondo di ciò che stai mettendo in funzione. Se metti in funzione la tua fede, tu siedi sul trono con Gesù e hai autorità in Cristo Gesù. Qual è la ricompensa della fedeltà di trafficare ciò che ci viene assegnato, ciò che ci viene dato? Perché c'è una ricompensa, c'è un premio che tutti quanti abbiamo. Luca capitolo 19, dal verso 16 al verso 19. E con questo andiamo alla chiusura. Allora si fece avanti il primo e disse, c'era questo nobile, Gesù stesso dice, un signore nobile andò, doveva andare a ricevere l'investitura per il regno. Quindi andò ai suoi servi, diede delle mine da trafficare. Prendete queste mine, diede loro 10 mine, una mina per ciascuno, e disse trafficatele finché io venga, quando ritornerò mi renderete conto di quello che avete fatto. Allora si fece avanti il primo e disse, Signore, la tua mina ha fruttato altri 10 mine. La mina è il dono di Dio nella tua vita. Si inizia col dono di Cristo Gesù in noi, la nuova natura, che è la natura divina. E nella natura divina c'è l'autorità del nome di Gesù. Usalo questo nome, perché esprime l'autorità che hai. E poi lo Spirito Santo, che ti dà potenza, potenza per guarire i malati, potenza per cacciare i demoni, potenza soprannaturale. Allora si fece avanti il primo e disse: Signore, la tua mina ha fruttato altri 10 mine. Continua, prosegui. Ed egli disse: bene, servo buono, poi, perché sei stato fedele in cosa minima, notate, ricevi il governo su 10 città. Io mi sono soffermato un attimino, mi sono messo con la mano sulla testa, appoggiato una scrivania, ho detto: ma tu hai dato una mina a questo? Questo ne ha fruttato 10 mine. La mina è il salario di un giorno di lavoro. Lui l'ha fatto fruttare e ha portato l'equivalente di 10 giornate di lavoro. Che so, ti è 1000 euro. Ma da qui, da 1000 euro, a passare al premio. Guardate il premio qual è. Il governo su 10 città. Gesù lì sta parlando del millennio. Sta parlando del governo di Dio, del regno di Dio. Tu sei chiamato a governare sul mondo, perché c'è un millennio che arriverà. Satana sarà legato nell'inferno per 1000 anni e la Chiesa regnerà sulla terra. E se tu hai trafficato il dono che Dio ha messo nella tua vita, una ricompensa ti attende. Ora, mentre sei qui, tu crescerai in autorità, in sapienza, in unzione, ma nel millennio addirittura ti saranno assegnate delle città, il governo delle città. Io non so questo cosa provoca in te, ma a me mi fa saltare. Sapete cosa significa? Che quelli che sono stati fedeli al Signore e che sono stati ubbidienti e sottomessi, hanno trafficato e hanno portato molto frutto, sono le persone più fedeli e quindi sono destinate a regnare con la loro fedeltà sulle città. E allora ci sarà benessere per tutti. In Proverbi è scritto che quando il giusto governa, tutti stanno bene. Mentre quando c'è l'empio al governo, tutti si vanno a nascondere. Anche le tasse. Tutti se le nascondono. Se c'è, solo una nota, veloce veloce, se c'è tanta evasione nella nostra nazione, è perché significa che i governi non sono stati tanto di benedizione per noi. E la gente ha cercato di nascondere le loro cose. Ma quando c'è giustizia, quando c'è una giusta giustizia, quando c'è sapienza nel governo e quando il governo governa per servire, perché questo significa governare, quando i ministri ministrano per benedire il popolo, allora nessuno nasconde più niente. Tutti vivono alla luce del sole, tutti vivono nella trasparenza, tutti sono felici. Se c'è un po' di entusiasmo nel vostro cuore per quello che ascoltate, fatemelo vedere. Ed egli disse: bene, servo buono, perché sei stato fedele in cosa minima, ricevi il governo su 10 città. E poi anche a quello che ne aveva 5, che ne ha fruttato 5. Venne poi il secondo dicendo: Signore, la tua mina ha fruttato altre 5 mine. Ed egli disse anche a costui: tu pure sii capo di 5 città. Basta, non voglio andare oltre. Chiudiamo qui. Tu sei destinato a governare. a esercitare governo, il governo della misericordia, della grazia, dell'amore divino, della bontà divino, il governo del soprannaturale. Tu ci pensi che noi governiamo le città e tutti quelli che si trovano in malattie, in difficoltà, ricevono la potenza di Dio attraverso di noi? Invece di fare nuovi ospedali, noi facciamo nuovi locali dove le persone vengono ministrate nei loro bisogni, e lì ci sono segni, prodigi, miracoli, guarigioni, liberazioni. Wow, 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 wow! Sapete che quando c'è un risveglio e c'è la potenza soprannaturale di Dio, diminuiscono in quel territorio i malati, e addirittura Spokane, che è un villaggio, una cittadina in America, negli Stati Uniti d'America, non mi ricordo in quale stato, c'era John G. Lake, che ritornando dal Sudafrica, dalla sua missione in Sudafrica, si stabilì lì e iniziò una scuola di guarigioni. Sapete qual è stato il beneficio per la città in quella scuola di guarigioni? Che la città ha chiuso l'ospedale, il carcere e le farmacie. Sono andate nel fallimento. Benedetto fallimento. E si sono aperti locali dove si adorava il Signore, si lodava il Signore con tutto il cuore, perché tutte le persone, invece di cercare gli ospedali, i medici, cercavano la Chiesa ed erano guariti. Alleluia, ci alziamo in piedi. Alleluia.